Siamo collegati col pastore avventista Eugen Avreshchuk. Benvenuto, buongiorno Eugen.
Buongiorno a te Daniele, buongiorno a voi radioascoltatori di RWS.
Grazie, grazie, perché anch'io sono un'ascoltatrice, non sono solo una spica, anch'io ascolto tutte le cose che si fanno insieme e si cresce. Allora, stiamo parlando di una famiglia fruttuosa, di una famiglia che si lascia guidare dallo Spirito Santo, di una famiglia che essendo fruttuosa e quindi ispirata e guidata dallo Spirito Santo ha il frutto dello Spirito Santo. Se non sbaglio l'ultima volta vi ho parlato di bontà, no? Che è la...
Abbiamo parlato di rivestirsi di sentimenti di bontà in famiglia.
E oggi?
E oggi ci fermeremo su un altro aspetto della bontà, che è la benevolenza, se volete, perché l'Apostolo Paolo tra i frutti mette bontà e benevolenza. C'è una differenza tra le due. La bontà ha una caratteristica, diciamo, della persona, la benevolenza invece è un atteggiamento che riguarda la bontà e quindi l'attitudine ad essere buono. E quindi ragioneremo oggi su che cosa significa e come vivere la bontà in generale, ma poi anche in famiglia, no? E l'idea è, cioè, noi ci siamo proposti per oggi un titolo, no? Vivere una vita buona. Allora, solitamente noi diciamo, era un buon cibo, era un bel tempo, era un rapporto fatto molto bene, ti auguro una buona giornata, no? E cosa significa quindi una buona vita? Probabilmente ognuno di noi ha un'idea diversa su che cosa significa una buona vita, no? Perché c'è chi pensa magari che una buona vita significa essere una bella persona, mostrarsi bene. E oggi nel tempo dell'internet e quindi di tutto il mass media, e quando tutto è online, mostrarsi bene è una cosa che per noi significa vivere bene. Se tu riesci a postare bene quello che sei e viene riconosciuto come una persona che è riconosciuta da questo punto di vista, allora vivi una vita buona. Per qualcun altro invece è il piacere, una vita buona. Mm-hmm. Ho mangiato qualcosa di buono, ho comprato qualcosa di buono. Quindi l'idea del piacere, se ti fa piacere fai questa cosa, no? Questa è una bella vita, una buona vita. Per altri appunto non è solo l'idea del piacere, ma anche l'idea dell'acquisire delle cose. Una buona vita è una vita di agiatezza, no? Chi ha più giocattoli vince, chi ha più cose è la persona che vive meglio. E quindi qual è l'idea che abbiamo della bontà della vita, no? In Genesi, quando Dio dice che creò i cieli e la terra, e poi specificatamente quando creò la terra, ogni giorno quando finiva la giornata diceva vide che tutto era buono, per concludere poi venerdì vide che tutte le cose erano molto buone. Allora, da questo punto di vista, l'idea della bontà nella Bibbia significa piuttosto adempiere allo scopo preposto, no? Come dire, io intendevo fare questa cosa, è uscita come la volevo, e allora è bene. Quindi, da questo punto di vista, se parliamo di famiglia, se parliamo di essere buoni, significa essere quello che Dio ha intenzionato essere per te come coniuge, per te come genitore, per te come figlio. Vivere una vita buona in famiglia significa inseguire questa intenzione, questo proposito di Dio per la famiglia. E l'Apostolo Paolo in Efesini 2:10 dice che noi siamo stati edificati per compiere le opere buone che Dio ha precedentemente preparato. Come dire, Dio ha un obiettivo, Dio ha un traguardo per ogni credente, per ogni famiglia, e vivere una vita buona significa raggiungere quegli obiettivi, raggiungere quegli eventi che Dio ha preparato per noi. Ma naturalmente, in maniera naturale, nessuno di noi è buono, come avevamo avuto modo anche di affermare, ma se così non fosse chiaro a qualcuno, diciamo che è evidente, la Bibbia lo dice in molti modi. Per esempio, leggendo solo il testo di Geremia 13:23, diceva: può un etiope cambiare la pelle, no? E così via. Allo stesso modo, voi potreste fare il bene voi che siete abituati a fare il male? Quindi, da quello che la Bibbia sostiene, in realtà noi saremo anche in difficoltà a fare il bene, perché non ci viene naturale, non viene spontaneo in noi la capacità di fare il bene. E quindi oggi ci vorremmo soffermare poi a comprendere come è possibile essere buoni, perché vivere una vita buona, vivere una vita alla gloria di Dio, vivere una vita benedetta in famiglia, sicuramente non è naturale. Noi siamo in qualche modo tendenzialmente portati al male più che tendenti al bene. Infatti tante volte ce lo siamo detti: ma dove ha imparato mio figlio questa cosa? Non gli ho ancora insegnato a mentire, sa mentire già, non gli ho insegnato che cos'è il male, ma già si nasconde. Cioè, da dove gli arriva tutto questo? No, quindi sembra quasi che il male non bisogna insegnarlo, perché ce lo sappiamo già. E mentre per il bene l'Apostolo Paolo dirà: il bene che vorrei fare non lo faccio, il male che vorrei evitare, ecco quello che faccio. Quindi sembra che non sia nella nostra natura la capacità di fare il bene. Allora, come si impara a fare il bene, no? Dio promette nella sua parola, in Filippesi 2:13, Dio dice che io ti darò non solo la capacità di volere, come l'Apostolo Paolo dice: io ho il desiderio di fare il bene, ma la forza di farlo non abita in me. Dio dice in Filippesi che lui ti dà sia il volere che l'operare, cioè sia la capacità di desiderarlo che la forza di compierlo. Quindi questo desiderio, questa potenza esiste in Dio, non c'è in noi. Ecco perché tutte le volte che ci siamo detti: la bontà, la benevolenza, ricordiamoci, è frutto dello spirito, non è il frutto della carne. Se qualcuno vuole vedere i frutti della carne, frutti naturali dell'animo umano, basta guardare i versetti prima del versetto 22 in Galati 5, no? Perché prima di quei versetti si parla dei frutti naturali, cioè quelli che vengono spontanei, ire, gelosie, no? Questi ci vengono naturali.
Che nessuno deve insegnarci, ecco, sono reazioni spontanee a delle azioni che magari gli altri compiono verso di noi, quindi se c'è qualcuno che ci fa uno sgarbo, subito siamo in allerta. Esatto. E quindi la benevolenza, esatto, potremmo dire che è un atto volontario, no? Benevolenza, ci sta, no? Il fatto di una, esatto, volontà, di una scelta. Essere buoni, benevolenza, capacità di fare il bene in maniera voluta, ecco, una scelta, ecco, fare il bene diventa una scelta, perché le opere della carne, quelle naturali, non comprendono, no? La benevolenza, Eugen. Quindi torniamo a parlare col pastore Eugen Avreshuk della benevolenza, di una famiglia che proprio decide di fare il bene, no?
Di vivere una vita buona. Mm-hmm. E abbiamo detto nella prima parte del nostro incontro che il bene non abita in noi, cioè Geremia ci dice: voi che siete abituati a fare il male, come potrete fare bene? Non abita in voi questa capacità. Però dal stesso tempo la Bibbia ci invita in maniera decisa a imparare a fare il bene. Questo per esempio ce lo dice Paolo in Tito 3:14: imparate a fare il bene. Ma vuol dire che è possibile, mm-hmm, in qualche modo guidati da Dio a fare. Come è possibile? Vorremmo dare 5 brevi consigli e poi tecnici sull'essere buono in generale, su imparare, per chi desidera, vivere la benevolenza nella propria famiglia, e poi magari qualche consiglio sul vivere. Partiamo dal primo. Ovviamente quando noi dobbiamo fare il bene, dobbiamo sapere che cos'è il bene. Mm-hmm. Cos'è il bene, cos'è il male? Non sempre la coscienza ci aiuta, non sempre i sentimenti ci aiutano, non sempre le ragioni che abbiamo ci aiutano. Spesso abbiamo bisogno di qualcos'altro da fuori che ci aiuti. E allora a quel punto l'Apostolo Paolo ci dice: ogni scrittura è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Cioè a portarti a quella cosa che è giusta e buona. Mentre la tua mente potrebbe essere, visto che sta ferita, no? Non scegliere il bene, ma perché come reazione, potrebbe essere semplicemente perché dici: non è giusto che l'altro mi tratti così. Allora, come fai a sapere cosa è giusto e cosa non è giusto? Da questo punto di vista sicuramente devi essere padrone di quello che dice la Bibbia. Quindi impara a confrontarti con il testo biblico sulla questione che affronti. La Bibbia ha tanti consigli e ha tanti principi che riguardano la bontà. A quel punto saprai che cos'è bene e cos'è male. Quindi ricordati di tornare alla Bibbia. Alcuni diranno, però io la Bibbia non la capisco, è scritta... Va bene, allora, diciamo che io sono d'accordo con Mark Twain. Lui diceva, a me non disturbano quelle parti della Bibbia che non capisco, ma quelle che capisco, perché le capisco troppo bene. E forse mi disturba. Allora, alcune parti, è chiaro, della Bibbia hanno bisogno di essere un'assistenza nel comprendere, sono parti profetiche che sono un po' più complesse, ma altre sono talmente semplici che persino un bambino è in grado di coglierle. Quindi non trovare la scusa che alcune cose sono complicate, parti da quelle cose che invece lo Spirito ti ha rivelato e ti sono chiare nella mente, e confronta piuttosto la tua volontà, perché benevolenza significa scegliere il bene. Significa desiderarlo, scegliere il bene che Dio chiama tale. A volte noi non riusciamo a distinguere, la Bibbia ti aiuta. Il primo consiglio, diventa padrone di quello che la Bibbia dice su quell'argomento che ti interessa. Secondo, controlla i tuoi pensieri. Proverbi 23:7 dice, come pensa nel suo cuore, così egli è. È difficile questo, lo comprendiamo, però... occorre avere chiarezza che ciò che abbiamo nella mente ci condiziona. Il modo in cui pensiamo ovviamente influisce anche quello che noi faremo. Quindi il modo in cui penso ha a che fare molto con quello che noi abbiamo bisogno di fare. Cioè, se io penso che questa persona, se non gli faccio così, non capirà, e quindi intendo fare non è un bene, la mia mente mi dice... lo aiuti attraverso il male. Che ne so, diamo un esempio in famiglia, una moglie che si arrabbia col marito, la prima cosa che dice, anche perché è normale nelle donne, non mi toccare, ma per non mi toccare lei intende molto di più che non mi toccare. Intende tu non mi vedi più. E pensa che questo potrebbe risolvere i loro problemi familiari, che questo potrebbe aiutarli nel loro percorso familiare. In realtà no, crea un'ulteriore distanza. Perché se è vero che c'è un problema che andrebbe affrontato, non è la soluzione quella di aggiungere un altro male o un altro limite a quel rapporto che era già in crisi, non aveva bisogno di un'altra cosa che non funzionava, un'altra cosa che andava in crisi. A volte la mente è un po' contorta, quindi io penso che no, adesso gli faccio vedere, adesso gli faccio capire, ma in realtà quel modo di fare non fa che peggiorare. Allora, attenti a quello che pensiamo. Chiedersi, quello che penso, a proposito del fatto che ho letto la Bibbia, è conforme a quello che è il pensiero di Dio su questo? Se io nel mio pensiero dico, adesso gliela faccio pagare, significa che vinco il male con il male. È quello che mi dice la Bibbia? Forse la Bibbia dice vinci il male con il bene? Ok, allora quale sarebbe il bene in questo caso? Cosa potrei fare di bene per vincere il male? Attento ai pensieri. Terza cosa, sviluppa convinzioni forti. Noi tantissime volte abbiamo dei pareri su delle cose, però il parere è una cosa, la convinzione è un'altra, no? È un parere è qualcosa che sostengo, una convinzione è qualcosa che sostiene me, perché quando sono fermo in una convinzione, io su quella sono pronto a soffrire e se, necessariamente se serve anche a morire, se sono convinto. Se è un parere lo esprimo, se poi non li va cambia. Non hai bisogno solo di pareri, hai bisogno di convinzioni. Una delle convinzioni che dovremmo avere, per esempio, è Romani 12:9, dice detestate il male, attenetevi fermamente al bene. Ma io devo essere convinto che il male lo devo detestare, e l'altra convinzione è che io non posso che fare il bene. Se Dio è buono, se io sono un suo figlio, se io sono una sua figlia, se ho deciso che la sua parola è vera e l'unico modo per vincere, che Gesù dice amate i vostri nemici, fate del bene coloro che parlate bene, benedite coloro che maledicono, e allora se questo è il bene, allora mi devo attenere fermamente al bene. Questo è un altro punto importante.
Abbiamo 50 secondi, ce la facciamo per gli altri due punti?
Ok, allora sarò brevissimo. Abbi il coraggio di pensarla diversamente. Cioè l'apostolo dice anche siete pieni di bontà, ricolmi di conoscenza, capaci di ammonirvi a vicenda. Sii differente, sii come Daniele, sii come i suoi amici in Babilonia. Scegli in un mondo che è malvagio di essere buono. E poi coltiva la comunione attraverso la comunità, un piccolo gruppo. Ricordati che Paolo diceva di non abbandonare la comune adunanza come alcuni sono soliti fare. Perché? Perché nell'insieme ti incoraggi. Quindi quando hai bisogno di imparare a fare il bene, confrontati con altri credenti che come te credono alla parola di Dio e lo fanno. Quindi non scoraggiarti a fare il bene. La Bibbia dice: se non ti stanchi, se non smetti di fare il bene, se non ti scoraggi, mieterai a suo tempo. Ecco, questo è il punto. Non essere semplicemente un cristiano che registra la cattiveria e il gelo degli altri. Non essere un termometro, un cristiano termometro. Diventa un cristiano termostato, che regola, che distribuisce, che fa ripartire il calore e la bontà nella propria famiglia. Questa settimana ti invito, nella tua famiglia, ad essere un cristiano termostato, non termometro.
Grazie, grazie Eugen. Alla prossima.
Benedizioni.